E partiamo con la consueta storia settimanale. Anche questa volta è una storia di resistenza, della grande resistenza e di repressione. Ed è oggi voglio parlarvi della vicenda legata poi alla fucilazione dei 10 giovani partigiani al Maiolo di Alpignano. E la fonte storica di cui mi sono servita è una pubblicazione del Comune di Alpignano della serie La memoria e la storia, che appunto è dedicata ai 10 martiri del Maiolo, e poi una cronaca, la cronistoria alpignanese di quello che allora era il parroco di Alpignano, e cioè Giovanni Vitrotti. La piccola opera del Comune di Alpignano ha una premessa in cui racconta appunto la storia dell'occupazione del fascismo e dell'occupazione nazista del fondo valle e della nascita delle prime formazioni partigiane. Diario di Giovanni Vitrotti, in data 19 settembre del 43, ricorda appunto la nascita delle prime formazioni, dicendo: corre voce che circa 5.000 giovani si trovino sul colle dell'Is, intenti sotto la guida di ufficiali a organizzarsi per la guerriglia contro i tedeschi. Gruppi partigiani si erano già stabiliti sopra Condove ed erano guidati da Felice Cima, che era uno studente universitario ventenne, e da un operaio bresciano antifascista, Marcello Albertazzi. Altri gruppi cominciavano a formarsi a Rubiana, a Dalmese, a Villardora e anche nella zona di Val della Torre. Era l'inizio attività partigiana era soprattutto di tipo organizzativo, contatti con gli antifascisti dei paesi della zona, recupero armi, cibo e anche vestiario. Già i primi mesi, verso ottobre e il novembre del 43, comincia però un'azione più sistematica, per esempio azioni di sabotaggio alle vie di comunicazione. Rimane importante l'attacco ai ponti ferroviari, al ponte della Perosa del 14 dicembre del 43, e che fu messo in atto da un gruppo di partigiani. C'era Alessio Mafiodo, Remo Bugnone, poi c'era Don Foglia e c'era l'ingegner Bellone. Questi ultimi tre nomi li troviamo anche poi nella vicenda del ponte dell'Arnodera, quindi un altro attacco andato a segno che fu importantissimo. Intanto cominciano a cadere i primi giovani partigiani. Per esempio, il 23 settembre del 43 morì Guido Basevino di Alpignano, che fu catturato nei boschi di Val della Torre, e morì anche, dopo essere stato ferito a morte a Pianezza, un giovane Renzo Mondiglio, entrambi alpignanesi. La mamma di Renzo la conobbi ancora io, che ancora era viva ad Alpignano quando io rimasi, cioè abitai ad Alpignano per un po' di tempo. E poi ci furono altri morti, altri partigiani catturati e uccisi anche a causa di imboscate in seguito a delazioni. Tra gli altri morì appunto Felice Cima, oltre a Marcello Albertazzi, e poi Carlo Carli e Walter Fontan, che erano appunto comandanti partigiani della Bassa Valle di Susa. Intanto le schiere partigiane si infoltirono, i giovani della leva del 25, chiamati alle armi, invece decisero di andare, di prendere la via della montagna. E qui c'è appunto un ricordo: il ministro repubblichino della guerra ha fatto pubblicare un bando in cui sono chiamati sotto le armi i giovani del 23, 24 e 25, dovrebbero presentarsi al distretto entro l'8 marzo, ai renitenti è minacciata la pena di morte. Pochissimi si presentarono alle armi, la maggior parte prende la strada della montagna per congiungersi appunto alle formazioni partigiane. Il gruppo che era guidato da Felice Cima, soprattutto si ingrandì e diventò la prima, una delle prime brigate partigiane, e fu proprio intitolata Felice Cima, il comandante che era stato ucciso. E nella primavera del 44 a capo di questa formazione ci fu appunto Alessio Mafiodo. Allora le azioni si intensificano contro l'occupazione nazista e contro l'occupazione fascista. Nel dicembre, a partire dal dicembre del 44, Alpignano è occupata stabilmente da una divisione, la divisione dei Gebirgsjäger, che appunto era quella che era stata inserita nella valle, era stata chiamata a occupare la valle di Susa e aveva il comando a Bussoleno con il carcere militare e la corte marziale. Questi due organismi si trovavano, le prigioni si trovavano dove adesso c'è l'INPS, quindi dove vicino a quella che è diventata anche la sede del Consiglio Comunale di Alpignano e anche della Comunità Montana. Questa occupazione cominciò a creare enormi problemi alle popolazioni, perché era occupazione che cercava anche di dividere quella che era il legame organico ormai tra le popolazioni e i partigiani. Tanti di questi giovani erano i figli stessi della popolazione, quindi era naturale che fossero difesi, protetti. Altri trovarono nelle brigate partigiane della Valle di Susa un punto di riferimento, altri giovani che venivano da altri luoghi e lì si fermarono per combattere. E quindi la resistenza civile c'era, perché già solo il fatto che nessuno aveva rapporti con i tedeschi, c'era questa consapevolezza che comunque loro erano tedeschi e anche fascisti, bisogna dire, loro erano la nostra rovina e bisognava cacciarli via. C'era senz'altro una coscienza, questa è una testimonianza di raccolta appunto nel 98 in una serie di interviste. Tra l'altro ad Alpignano c'era la Philips e anche all'interno della Philips c'era una grossa resistenza e anche un sostegno ai partigiani. Qui c'è un ricordo, la vetreria d'inverno era diventata un luogo dove venivano a dormire vicino ai forni per stare al caldo. L'azienda lo sapeva, finita la guerra qualcuno aveva nascosto le armi in un pozzo dove c'erano le vasche. Quindi anche i luoghi diventavano luoghi di resistenza. Ma veniamo un po' più vicini appunto alla data di cui vorrei parlare e alla vicenda, e quindi arriviamo appunto all'eccidio del Maiolo. L'eccidio del Maiolo avviene nel marzo del 45, i giovani sono fucilati appunto il 22 marzo del 45. C'è una premessa, e cioè un rastrellamento che era stato fatto a San Giglio il 14 marzo del 45, dove furono uccisi due partigiani, Tullio Robotti e Teresio Michele Perotti. Questi furono presi, torturati e poi fucilati. E abbiamo anche di questo un ricordo, il ricordo di uno dei protagonisti poi successivi della storia, e cioè il fratello appunto di Perotti. Questo fratello con altri vennero a sapere che i giovani appunto Tullio Robotti, che era comandante partigiano, e Michele Perotti furono fermati in una cascina a San Giglio, lì furono catturati, Tullio fu ucciso immediatamente, mentre l'altro, Michele Perotti, venne ferito a un ginocchio, trascinato in una vigna e assassinato con una mitragliata in testa. Questo lo dice il fratello. Il giorno dopo, il 17 marzo, ci furono i funerali di Michele, la cui salma era stata riportata nel suo paese d'origine, a Rivoli. E il fratello, dopo aver partecipato alla sepoltura appunto di Michele Perotti, va con un altro partigiano ad Alpignano, dove intanto veniva sepolto Tullio Robotti. Il corteo funebre è grande, la gente sfida i fascisti e i nazisti e partecipa appunto al corteo funebre e arrivano al cimitero, finito il funerale, saltano fuori appunto i tedeschi e fermano le persone che hanno partecipato al funerale, li controllano naturalmente i documenti. I due giovani partigiani cercano di nascondersi all'interno del cimitero e c'è proprio un ricordo di uno di loro. Quando saltammo giù, cioè si nascosero in una tomba, quando saltammo giù la pietra su di noi venne richiusa quasi completamente. L'avevano chiesto ad altri, no, di fare questa cosa e poi di venire a liberarli. Verso le 10 o le 11 della notte sentimmo dei passi sulla ghiaia, pensammo fossero i nostri amici, ma poiché sentimmo che stavano scoperchiando le tombe vicine capimmo che erano i tedeschi che ci stavano cercando. Infatti poco dopo aprirono la nostra forza, infilarono una scala e con una pila scesero giù, ci tirarono fuori per le gambe dal nostro nascondiglio dicendoci non so quali imprecazioni in tedesco. Ci colpirono alcune volte, ci legarono, ci bendarono gli occhi e ci misero contro il muro. Simularono una fucilazione e poi scoppiarono a ridere. Poi furono presi e portati via. Naturalmente loro non parlarono e si prepararono all'idea di essere fucilati successivamente. Uno di loro fu rinchiuso in quella che era la canonica della chiesa di Alpignano, che era stata trasformata a carcere contro il diniego del parroco stesso. E poi questi due giovani sono appunto incarcerati, sia Perotti che Piovano, e proprio per liberare loro si cerca un colpo di mano per prendere dei tedeschi in modo da arrivare ad uno scambio, cosa che già era stata fatta altre volte, come per esempio a Grugliasco, dove c'era stato uno scambio significativo. Lo scambio non riesce perché naturalmente i giovani vengono comunque fermati precedentemente. Non riesce e i partigiani che cercano appunto di arrivare, di prendere prigionieri questi quattro tedeschi più un fascista, non ce la fanno. C'è una reazione all'interno dell'albergo che si chiamava l'Albero Fiorito e loro sparano e naturalmente i quattro tedeschi e il fascista vengono fatti fuori. Naturalmente la reazione dei tedeschi e dei fascisti è immediata. L'azione dell'Albero Fiorito è fallita, la sorpresa riesce soltanto in parte, la reazione del sottufficiale appunto costringe i partigiani a sparare, e certo è comunque, questo lo dice un testimone, che l'azione aveva carattere militare e si proponeva un obiettivo legittimo. Come legittimo era il diritto di resistenza contro i tedeschi occupanti e contro i fascisti della Repubblica Sociale, diritto che non esclude la violenza. Veniamo alla reazione tedesca. Il 20 marzo fu un giorno di rastrellamento. Furono catturati 20 persone, 15 donne e 5 uomini, furono incarcerati, il parroco poi andò a trattare e naturalmente con grande fatica riuscì a non fare fucilare queste persone, però altri furono fucilati. Intanto sui muri di Alpignano comparve un comunicato firmato dal commissario prefettizio che imponeva alcune cose: dalle 19 alle 5 del mattino tutti i giorni il coprifuoco, chi fosse stato trovato per strada sarebbe stato passato immediatamente per le armi. Naturalmente furono chiuse tutte le trattorie e i caffè di Alpignano, l'Albero Fiorito venne chiuso definitivamente e il proprietario venne incarcerato poi anche lui. Naturalmente la vita fu quasi impossibile, gli uomini si nascosero perché temevano altri rastrellamenti, le donne rimasero un po' coloro che tenevano in piedi per giorni la vita del paese, furono anche le testimoni degli atti successivi. Intanto, non essendo stati fucilati gli ostaggi, però venne fucilato qualcun altro. E appunto vennero prelevati nelle carceri di Bussoleno 10 giovani. 10 giovani, il più giovane aveva 17 anni, il più vecchio ne aveva una trentina. Ce ne sono di piemontesi, di Airasca, di Lessolo, di Occhieppo, di Torino. C'è anche un siciliano di Siracusa, c'è un pugliese e ci sono dei liguri. La storia di questi giovani, di questi ragazzi, ci viene testimoniata appunto dal diario del parroco che venne chiamato. Furono portati dalle prigioni di Bussoleno, furono portati ad Alpignano, nello stanzone a pian terreno della casa Gianolio, che appunto fu approntata a prigione, e poi furono chiamati i preti per confessarli. I giovani non pensavano che sarebbe stata la fine per loro, non erano stati avvertiti, però lo immaginarono. Qualcuno piangeva, però subito si trattenne. Qui c'è il ricordo del parroco che dice: uno che aveva il volto rigato dalle lacrime mi disse mi asciughi le lacrime, non voglio che i tedeschi mi vedano piangere. Questo è il racconto di quello che succede appunto in quel carcere. I giovani lasciano anche delle testimonianze, danno a chi li assiste, e cioè appunto ai sacerdoti, dei messaggi orali per le loro famiglie. Ci sono parole, prendono tutti la comunione anche per poter parlare direttamente coi sacerdoti. Uno dice al viceparroco Renato Tua, dice: se vedrà mia madre le dica che sono morto da forte. E l'ufficiale tedesco che era dietro, questo è il ricordo del viceparroco, uditolo, cominciò a inveire: forti, forti, si è forti quando si combatte contro i nemici della patria. E lui di rimando: gli dica che noi stiamo per morire per mano dei nemici della patria. Vengono poi caricati su un autocarro sul quale sale anche la guardia comunale, perché il sindaco era assente, non lasciano salire i sacerdoti e li portano appunto fuori dal paese verso il Maiolo. C'è una testimonianza appunto della guardia comunale che dice: mi chiamarono alla villa Gianolio, dove c'era allora il comando tedesco e dove i ragazzi vennero fatti, i giovani partigiani vennero fatti salire sul camion. Lui dice: le strade erano deserte, non si vedeva nessuno, Alpignano sembrava un paese disabitato. In realtà qualcuno c'era, e questa è una testimonianza diretta che mi fece anche mia madre, mi fecero altre donne che appunto quella mattina seppero che stava per succedere, che dei giovani erano stati carcerati e li volevano fucilare, e quindi si trovarono lungo la strada per veder passare il camion. E ricordo che loro hanno è di questo silenzio totale. E era un camion aperto con le sponde naturalmente, e lei ricorderà sempre che sopra le sponde spuntava un ciuffo di capelli rossi. Uno di questi ragazzi appunto aveva i capelli rossi, e loro piansero per loro, piansero come pensando alle loro madri, alle loro famiglie. E loro furono portati appunto fuori in una vigna, fuori dal paese, dove adesso sorge un cippo e dove tutti gli anni si fa la commemorazione. Era il 22 marzo del 45, quindi poco prima della liberazione. Alla guardia comunale un giovane diede la sua giacca dicendo: gliela consegni ai miei genitori. La giacca conteneva un messaggio. Questo giovane era il più giovane di tutti, era Pietro Vittone, era un ragazzo appunto di 17 anni. Ed ecco il messaggio che è custodito dalla famiglia di Pietro. Cari genitori, vi scrivo queste mie ultime righe per dirvi che sono fucilato. Le ultime mie che posso dirvi è di farvi coraggio, che io sono morto per una causa, la vera causa per l'Italia libera. Di al babbo che si faccia coraggio. Anche Tino e le mie due sorelline, zio Giovanni, Simone, Romeo e tutte le zie, nonni e nonne. Vai a Favria o scrivi alla signorina Angela in via Balbo, è la mia fidanzata, o fallo sapere a Rita Cattaneo via Cernaia. Di al mio comandante che sappiamo morire da garibaldini, io e Pierino, ma di vendicarci con Nando, padre e Ciccio. Ciao, mille bacioni, tuo figlio Pietro. E questo è il ricordo. E allora vorrei ancora ricordare i nomi di tutti questi giovani. C'era Luciano Bertolo e aveva 23 anni ed era della Brigata Garibaldi Felice Cima, un operaio. E c'era Romolo Cimilando, che aveva 20 anni, anche lui operaio meccanico della divisione, della quarta divisione Garibaldi, aveva anche un nome di battaglia, Pinin, che venne incarcerato prima a Cornier e poi a Bussoleno. E c'era Corno Giacomo, che aveva 19 anni, lui era di Mercenasco, era un agricoltore, un partigiano della divisione Matteotti, e con lui, sempre della divisione Matteotti, c'era un operaio, Angelo D'Aquila, che aveva 23 anni. E poi un giovane di 20 anni che si chiama Nicola Di Stani, e lui era tarantino e era operaio. Di lui non ci sono ricordi, soltanto si sa che fu prelevato appunto dal carcere militare germanico di Bussoleno, dove era stato incarcerato con altri partigiani catturati con le armi in pugno, dice il ricordo, e per conseguenza condannati a morte. Anche lui forse era stato catturato armato, quindi, però di lui non abbiamo altre notizie. E poi c'è un giovane di 20 anni, Enzo Migliore, operaio meccanico, lavorava presso l'Olivetti, era di Lesolo Torinese, era della sesta divisione alpina canavesana di Giustizia e Libertà. E Pecorino Guido, di 32 anni, ecco il più anziano, 32 anni, era un operaio ed era un partigiano della Brigata Garibaldi Moro. E un giovanissimo, Pietro Rocco, 19 anni, della Brigata Goglio, appunto della quarta divisione Garibaldi, lui era di Airasca, anche lui un giovane piccolo operaio che tra l'altro fu catturato a Favria per colpa di un delatore, dove lui era con altri partigiani. E c'era Renato Tua, di 22 anni, di Occhieppo Superiore, era una staffetta presso il comando della settima divisione Garibaldi. E poi Pietro Vittone, il più giovane di tutti, 17 anni. Lui era di Porto Maurizio, di Imperia. Era della 77esima Brigata Goglio, della Brigata Garibaldi. E aveva anche un nome di battaglia, Facian. Lui era stato catturato, anche lui, a Favria dai tedeschi nel gennaio del 45 con il suo compagno Pietro Rocca. E aveva un messaggio da portare, perché faceva un po' la staffetta, ingoia il messaggio che aveva in tasca, ma aveva anche un'arma che non riesce a nascondere bene, quindi lo trasferiscono a Bussoleno, appunto in via Traforo 62, alle carceri tedesche, e la sera del 19 marzo scrive quel foglio di quaderno, su un foglio di quaderno, quella lettera che poi abbiamo letto un momento fa. E questo è il nome di questi giovani che morirono fucilati, che sono ricordati e che devono farci ricordare come, con quanta fatica si conquistò in nome dell'uguaglianza, la libertà è vera se c'è l'uguaglianza, con quanta fatica si conquistò o si sperò di conquistare un mondo diverso che invece è sempre peggiore, dove esiste la guerra, dove tornano a dominare i più forti e i più prepotenti, ma noi sappiamo bene che non dobbiamo arrenderci, lo facciamo per noi e per chi verrà dopo di noi, e quindi il ricordo di loro deve essere un ricordo che ci dà forza, e sappiamo che se si vincerà, se finalmente un po' più di giustizia riusciremo a metterla in piedi a questo mondo, lo faremo per il futuro, ma anche per loro, per il passato che non dobbiamo dimenticare.